Buonasera a tutti, amici lettori di rossomotori.it, bentornati in una nuovissima puntata di Paddock GP, stagione numero 3, puntata numero 57. Ci stiamo avvicinando a un'altra cifra tonda, caro Gabriele Bassi e cara Chiara Zambelli, buonasera e bentrovati anche a voi.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Quest'oggi ovviamente andremo, come di consueto ovviamente, come ogni lunedì post gara, andremo a parlare del GP di Formula 1 appena concluso, sì, nella giornata di domenica. Nel fine settimana appena trascorso abbiamo assistito a un Gran Premio di Spagna praticamente monopolizzato da Max Verstappen, con una gran sorpresa chiamata Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, che hanno accompagnato alla conclusione comunque del podio. Mercedes in netta di presa, che comunque prende oltre 20 secondi Lewis Hamilton da Max Verstappen. Però comunque la luce in fondo al tunnel inizia a vedersi, una Mercedes che con i nuovi aggiornamenti riesce, una V14 Evo, questa volta rinominata dal GP di Monaco, riesce a essere un po' più competitiva, a differenza della Ferrari SF23 che, nonostante i nuovi aggiornamenti, comunque non va a impensierire gli avversari, che adesso momentaneamente in classifica si trova al quarto posto del campionato costruttori. Comunque di questi punti Aston Martin e anche Red Bull ne andremo a parlare con un ospite molto speciale, che è stato già qui invitato nei lidi di rossomotori.it. Non è un volto nuovo, anzi è ben conosciuto, perché parliamo di Fabiano Vandone di Crono GP.
Buonasera a tutti, buona serata a tutti, grazie per avermi invitato a Paddock GP e per poter parlare con tutti gli appassionati di motori, di Formula 1, della gara di ieri. Quindi una situazione nella quale possiamo fare diverse analisi e molto interessanti.
Come al solito, Fabiano, io ringrazio te per l'invito, perché comunque sappiamo tu essere una persona strauberata di lavoro e di impegni, quindi è sempre un gran piacere averti qui con noi e disquisire per quest'oretta assieme di Formula 1 e di quella che è stata una gara. Comunque questi due weekend molto ravvicinati, ovvero Monaco e Spagna, sono stati degli appuntamenti ricchi di innovazioni tecniche sulle monoposto, soprattutto per quanto riguarda la SF23 e la V14, di cui parleremo già da subito, con una Ferrari, un'evoluzione involuta. Questo è il titolo che ci propone il nostro Gabriele Bassi. Perché evoluzione involuta? Perché nonostante la scuderia di Maranello abbia adottato delle pance in piena filosofia Red Bull, ovvero delle pance che vanno ad abbandonare quella che era la filosofia Ferrari, con il gran vascone che va ad accumulare aria, adesso passa tutto verso il suolo della vettura, per cercare di andare comunque a risparmiare molto di più sul degrado gomme, che comunque sulla pista di Barcellona è sempre una grande incognita. Tracciato molto tecnico, curve veloci molto, molto lunghe e pronunciate, che purtroppo non hanno aiutato la SF23 di Leclerc e Sainz a essere gentile sulle coperture Pirelli, come abbiamo visto, vero Fabiano?
Ma allora, diciamo che le aspettative erano molto alte, perché Ferrari stava andando non bene, nel senso che comunque ci sono stati problemi al muretto durante le gare, problemi di affidabilità e poi una macchina che comunque continua ad avere un problema di degrado gomme, che va a vanificare quelle che potrebbero essere le prestazioni in qualifica, molto spesso interessanti e valide. E probabilmente questa aspettativa molto alta ha portato anche ad una delusione altrettanto importante. Tutti si sarebbero aspettati un salto di qualità, soprattutto viste le qualifiche, dove Sainz per la prima volta in questa stagione si è messo in prima fila. Dobbiamo considerare che queste pance hanno richiesto un lavoro enorme da parte di Ferrari, molto più rispetto a Mercedes, e poi andremo ad analizzare anche il perché. Ferrari ha dovuto stravolgere completamente il suo concetto di aerodinamica. e far funzionare una monoposto che era pensata da Sanchez in un modo e alla fine deve viaggiare con un concetto aerodinamico radicalmente diverso, seguendo quindi la filosofia di Adrian Newey. In Formula 1 tutto questo si fa, perché la Formula 1 è evoluzione aerodinamica, telaistica e di motore, ma richiede il suo tempo, soprattutto considerando che oggi i test in pista non si possono più fare e per quanto siano sofisticati i simulatori non si riesce a replicare in maniera fedele quello che è il comportamento aerodinamico di una monoposto. In sostanza, Ferrari con le pance, come anticipato prima, scavate, invitava il flusso dentro alla pancia, lo separava dal flusso esterno e da dentro la pancia il flusso poi veniva invitato a salire. Se noi vediamo com'è la conformazione della pancia, della vecchia pancia Ferrari, vediamo che scende per poi risalire verso le ruote posteriori, verso l'alettone. Questo è un concetto aerodinamico che è in wash, cioè quindi tiene tutto il flusso dentro, nella parte superiore della macchina, e lo indirizza sull'alettone per potenziare quello che è la pulizia dell'aria, la quantità dell'aria, l'energia dell'aria sull'ala, generare carico e quindi migliorare la pressione verticale della vettura. Questa conformazione aerodinamica ha un limite, ovvero sia puntando tutto sull'aerodinamica superiore, quindi l'alettone, il problema è che si aumenta la resistenza all'avanzamento. Più vado a cercare carico, più avrò resistenza che mi diminuisce la velocità nei rettilinei. Viceversa, la pancia bassa della Ferrari attuale, ma soprattutto la Aston Martin e la Red Bull prima ancora, cosa fanno? Fanno scendere il flusso, lo buttano sotto davanti alla ruota anteriore, generano un effetto che si chiama downwash, cioè quindi butta fuori, butta giù, e questa energia dell'aria che viene accelerata proprio dal profilo della pancia e buttata sotto le ruote posteriori crea una vera e propria barriera pneumatica di aria in pressione che sposta i flussi verso l'esterno, quindi impedisce all'aria di entrare sotto al fondo. Il risultato è che si valorizza tantissimo l'effetto suolo, cresce la potenza dell'effetto suolo, perché io come se avessi una barriera pneumatica, un phon che spara l'aria verso l'esterno ed impedisce che ci siano delle infiltrazioni sotto al fondo. Il vantaggio qual è? Che se io riesco a ottenere più effetto suolo, posso permettermi di scaricare l'ala dietro. A quel punto ottengo una quantità di carico importante, non dico superiore alla Ferrari, ma importante, ma la ottengo da sottovettura. Quindi non devo andare a caricare l'alettone, generare più resistenza all'avanzamento e perdere velocità sui rettilinei. A quel punto qual è il problema? Che se io inizio a perdere, come nella condizione della vecchia Ferrari, tanta velocità, sono obbligato a ridurre il carico sull'alettone per cercare di guadagnare sui rettilinei e proteggermi da tentativi di sorpasso o addirittura sorpassare. Alleggerendo l'aerodinamica, che cosa succede? Che la macchina con gomma nuova in qualifica va bene, perché la gomma nuova, soprattutto la Super Soft, va a mascherare quelli che sono questi problemi aerodinamici, ma per un giro, per due. Dopodiché la mancanza di carico aerodinamico inizia a farsi sentire e in gara, con tanta benzina, quando si inizia a generare pattinamento sottosterzo, sovrasterzo, la gomma ha un degrado accelerato che porta poi ai problemi che abbiamo visto con Ferrari. Quindi il problema del carico aerodinamico della Ferrari legato alle pance è che si è cercato di ribaltare una situazione aerodinamica, di ribaltare uno studio aerodinamico che di fatto stava prendendo una direzione che non aveva uscita. La macchina era plafonata, in sei gare si era sempre dietro a Aston Martin, e a Red Bull, spesso anche dietro a Mercedes. Quindi serviva un'inversione di tendenza e per farlo bisognava intervenire con l'accetta, quindi buttare via il progetto a pance scavate e intraprendere questa nuova strada. Anche perché a giugno inizia la progettazione, viene accelerato il percorso di progettazione per la macchina 2024. Quindi se io oggi non ho le idee chiare su che cosa fare domani, diventa un grosso problema, soprattutto in una Formula 1 che non permette più di scendere in pista, limita le ore in galleria del vento, limita le sessioni e il tempo disponibile al simulatore. Quindi io sono costretto a provare in pista da adesso in poi le soluzioni che vorrò avere sulla macchina del 2024. Quindi per due motivi la Ferrari ha dovuto fare questo passaggio, ed è un passaggio che richiede tempo, perché stiamo parlando di stravolgere completamente la conformazione aerodinamica. Quindi io dall'aerodinamica superiore che mi genera carico riduco questa capacità di carico e la sposto sotto alla macchina. Quindi cambia tutto, cambia la conformazione del fondo, cambia la conformazione dell'alettone, cambiano i beam wing sotto, cambiano le pance che sono l'attivatore di tutto questo. Ma per iniziare ad affinare questo percorso ci vogliono gare, sessioni in pista, prove, proprio per iniziare a capire come funziona la nuova aerodinamica e come posso estrarre il massimo potenziale da questa aerodinamica. Subito dopo, quando si iniziano ad avere i dati, si inizia a far convergere il lavoro di sviluppo non tanto nella qualifica, perché abbiamo visto che la macchina comunque c'è sul giro secco, ma in gara, dove a quel punto possiamo permetterci di caricare meno l'ala, ma godere di un carico aerodinamico maggiore che mi riduce il pattinamento. Possiamo dire che la gara di Barcellona è stata fatta completamente alla cieca, senza dati, senza nessuna esperienza di pancia che fa un downwash. Quindi il risultato che è arrivato è un risultato che, certo, io posso anche considerare in parte positivo, perché ha tenuto dietro Aston Martin, che è sempre stato davanti. Quindi, secondo me, nelle prossime gare non avremo ancora il polso del valore della nuova pancia, perché richiederà tempo e soprattutto capire come funziona in gara questo nuovo sistema aerodinamico, questo nuovo impianto aerodinamico.
Io ti chiedo, Fabiano, tu parli giustamente di dar tempo, ne abbiamo parlato anche a microfoni spenti fuori onda, che comunque sono aggiornamenti importanti che non possono fruttare subito in pochissimi appuntamenti. Ma a questo punto, magari, forse anche una domanda sciocca, ti volevo chiedere, a questo punto, come mai Mercedes, già da Monaco, già anche dalla Spagna, abbiamo visto comunque un miglioramento, seppur minimo, con questi nuovi aggiornamenti, una filosofia in stile Red Bull, a differenza di Ferrari?
Allora, qui bisogna tirare un po' le orecchie alla Ferrari, tirare fino a un certo punto, nel senso che Mercedes ha avuto una grandissima capacità reattiva. Con la bandiera a scacchi della prima gara in Bahrain è stato deliberato il progetto W14B o Evo che sia, quindi una vettura con pance Red Bull, quindi chiamiamole tradizionali. In questi due mesi e mezzo, Mercedes ha potuto al simulatore in Galleria del Vento fare la sperimentazione di diverse varianti della pancia Red Bull. Perché se noi guardiamo la Mercedes, non ha una pancia che è esattamente come quella della Red Bull o della Ferrari, perché Red Bull e Ferrari e Aston Martin hanno una pancia che ha una leggera curvatura che dall'alto a zona abitacolo porta fino a morire in basso sulla ruota posteriore. Se noi guardiamo la Mercedes, la pancia è dritta, scende ma è dritta, non ha questo profilo a scendere, quindi questo vuol dire che si ricerca il downwash, ma si vuole anche un altro tipo di effetto, perché se voi vedete, a differenza del, lo vediamo poi in Chrono GP, adesso non voglio fare della pubblicità, però lo vediamo su YouTube in Chrono GP, la Red Bull e la Ferrari non hanno prese d'aria sopra alla pancia. Mercedes sì, quindi vuol dire che Mercedes sfrutta l'aria calda in uscita dalla pancia, che è dritta, per accelerare il flusso. Okay. Red Bull e Ferrari accelerano il flusso con il profilo alare, il profilo a scendere della pancia. Quindi, pur condividendo la conformazione della pancia continua, ci sono due varianti diverse. Quella Mercedes dritta, ma con le prese d'aria per evacuare il calore, che proprio per la bassa densità del calore accelerano, aspirano l'aria e la velocizzano verso il retrotreno, potenziando il downwash. Viceversa, questo è proprio il concetto di Allison, viceversa c'è l'idea Adrian Newey, seguita da Ferrari, di una pancia priva di prese d'aria, che sono state postate sul cofano motore, ma che però disegna una curvatura per creare questa accelerazione del flusso. Questo vuol dire che Mercedes ha avuto tanto tempo da dedicare a questa configurazione. Secondo aspetto, mentre Ferrari ha le mani legate perché si trova dei radiatori classici, ingombranti, con un'inclinazione di un certo tipo e già disposti molto avanti, la Mercedes aveva dei radiatori piccoli, miniaturizzati e incassati dentro la scocca. Quindi la libertà di disegno degli ingegneri era enorme, potevano veramente sbizzarrirsi, possono disegnare una pancia che dentro è quasi vuota, non ha meccaniche. Quindi questo ha facilitato ulteriormente questo percorso di ricerca aerodinamica. La Mercedes si è presentata su una pista da aerodinamica con una soluzione nuova sulla carta, ma che erano 2 mesi e mezzo che viaggiava in gallerie del vento sul simulatore. Ferrari, vista la condizione tecnica, Sanchez non c'è più. Sanchez aveva, il progettista aerodinamico, aveva in testa la macchina e quindi probabilmente se ci fosse stato lui avrebbe immaginato un percorso aerodinamico magari disegnato in maniera diversa. Però non essendoci Sanchez, la Ferrari ha dovuto in un certo modo adattarsi, a trovare delle soluzioni per copiare la Red Bull, e l'ha copiata di sana pianta, ha replicato quella che è la conformazione della Red Bull, ma più che altro perché non aveva risorse interne, non aveva tempo da dedicare a questa nuova soluzione.
Certo.
Quindi la Mercedes ha avuto subito un risultato importante, ma perché comunque erano 2 mesi e mezzo che giravano i piloti sul simulatore e la macchina ha speso 150-200 ore almeno in galleria del vento con le nuove pance.
Assolutamente, quindi ecco spiegato anche il motivo di questo, questa netta differenza con i nuovi aggiornamenti. Ti faccio l'ultima domanda, poi lascio la parola ai miei colleghi Fabiano e poi vado a leggere i commenti che sono arrivati sulla Ferrari. Volevo chiederti, Frederic Vasseur, team principal della scuderia Ferrari, alla vigilia del GP di Spagna ha esordito dicendo che comunque questi aggiornamenti, quindi le nuove pance e quelli che arriveranno, daranno vita al potenziale dell'SF23, ma non è che magari si riferisse un po' di più guardando più in là, ovvero al progetto del 2024, ti chiedo, visto che comunque in gara non ha brillato come speravano in Ferrari.
Ma allora, diciamo che siamo a giugno e quindi il progetto SF23 inizia a diventare un prototipo per provare e testare nuove soluzioni per il 2024, ma questo lo fanno tutti i team, no? Diciamo che Frederic Vasseur, io immagino, stia vivendo una delle condizioni in assoluto più difficili.
certo, sì.
In quanto deve gestire una squadra che si è svuotata, c'è una pressione mediatica altissima, un'aspettativa di risultati altrettanto alta, i piloti che onestamente iniziano a essere anche abbastanza delusi, in quanto le aspettative erano diverse. Non bastano le pole position per tirare sul morale, bisogna fare dei punti. Ferrari oggi è partita con l'ambizione di essere la seconda forza del mondiale, addirittura l'amministratore delegato ha detto la Ferrari più veloce che sia mai stata disegnata, sono quarti nel mondiale costruttori. Quindi Vasseur ha onestamente un compito estremamente difficile, quindi a livello mediatico deve essere l'uomo che tiene alto il morale della squadra in tutti i modi, quindi è anche comprensibile che prima del Gran Premio, con la nuova aerodinamica, che è il primo vero pacchetto di sviluppo che è stato portato in sei gare, cerchi di valorizzarlo al massimo e scommetta su questo pacchetto di evoluzione. Il vero problema di Vasseur è che oggi fa un'enorme fatica a tenere insieme la squadra. È difficile immaginare l'ingegnere, il tecnico, l'aerodinamico che voglia venire a Maranello oggi.
È vero.
In una situazione dove tutti sono scappati, l'eredità di Binotto è stata pesantissima, devastante, e quindi oggi la squadra ha il miglior reparto corse, ma senza uomini. Quindi è un po' come avere il serbatoio pieno, ma ci mancano le chiavi per far partire la macchina. Potenzialmente possiamo andare a fare 1000 chilometri, ma di fatto non riusciamo a spostarci di un metro perché ci mancano le chiavi. Quindi io onestamente credo che non tanto Vasseur, ma al piano più alto ci sia stato a Monte Carlo un contatto con Hamilton per tanti motivi.
Quindi tu Hamilton pensi che c'è stato squadra. Davvero questo avvicinamento tra Ferrari, il 7 volte campione del mondo?
Ma io posso immaginare che ci sia stato. Io okay. Posso immaginare che ci sia stato a Monte Carlo il giovedì. Scusi, il mercoledì. Era indispensabile cercare di chiudere con Hamilton. Perché? Perché avendo Hamilton sia l'uomo squadra, sia il campione, che a quel punto attiva, riaccende l'interesse verso Ferrari. E a quel punto si possono chiamare gli aerodinamici, i teleisti, gli esperti di motore e far ripartire la squadra. Però senza un pilota sviluppatore bravo che ha saputo e ha fatto tanto, perché parliamoci chiaro, quando Hamilton nel 2013 è arrivato in Mercedes, ha vinto 3 gare con una macchina che doveva essere costruita. Sì. Ma la sua esperienza, nonostante fossero pochi anni che era in Formula 1, 5, la sua esperienza è stata determinante per costruire il reparto corse e mettere i mattoni per una buona base di vettura. Certo, Hamilton è stato anche molto attento a dove andava, perché prima di firmare con Mercedes ha guardato avanti e ha visto che c'era un progetto motore di Mercedes che era un anno avanti, 2 anni avanti. Allora a quel punto ha detto facciamo un salto, lascio una McLaren competitiva e vincente per andare in una Mercedes che è al budget, al potenziale, ma fino ad oggi non ha fatto niente. Quindi anche ad un Hamilton è importante presentare un programma dove di fatto c'è una base tecnica, ci sono delle soluzioni nuove, ci sono degli ingegneri. Il problema vero è che oggi Ferrari non è in questa condizione.
Meno.
Non può dire punto al pilota perché ho l'ingegnere, ho bisogno del pilota per avere gli ingegneri. E quindi A questo punto la Ferrari ha perso il coltello dalla parte del manico. Adesso Ferrari è alla ricerca del grande pilota per avere poi i tecnici, perché mancano questi oggi in Ferrari.
Quindi non basta un certo Charles Leclerc per far gola tecnici.
Ma allora, Leclerc e Sainz sono due eccellenze della Formula 1.
Assolutamente.
Fanno parte dei primi probabilmente 5-6 piloti di Formula 1. Ferrari ha bisogno di un matematico al volante che sappia fare le magie in qualifica. Sono soltanto due, Verstappen e Hamilton, sì, e lo hanno più volte dimostrato. Allora, matematico al volante perché mentre guida deve capire cosa sta succedendo sulla macchina e quindi quando si ferma insieme alla telemetria è importante dare ai tecnici la sensazione di guida, perché attenzione, la telemetria, i dati, l'acquisizione dei dati non fanno tutto. Se io li leggo ho un'idea di quello che succede in macchina, ma è il pilota che mi dice il comportamento della vettura e la sua tendenza. La matematica dei dati non mi dà questa completezza di informazioni. Verstappen ha imparato, lavorando con Adrian Newey, cosa vuol dire scendere in pista con delle modifiche e dare le informazioni che gli ingegneri di pista hanno bisogno per poter valutare se questa soluzione è valida o no. E soprattutto ha imparato a costruirsi la macchina che gli serve per andare più forte di quel decimo o di quei due decimi. Serve la capacità velocistica che Leclerc ha in qualifica, ma o gli manca o deve ancora arrivare la capacità di sviluppare la macchina, la capacità di essere l'uomo squadra. Se noi sentiamo durante la gara, adesso sempre meno, però prima che erano un po' più liberi gli onboard, tra Hamilton, Verstappen e il loro muretto c'è un dialogo continuo, dove si parlano, si confrontano sulle scelte tecniche da fare e quindi si parte con una strategia che non è blindata, ma è elastica in funzione dell'evoluzione della pista, dei problemi che può avere la macchina, di un deterioramento che per tanti motivi delle gomme può cambiare e quindi magari bisogna fare un salto di mescola. Si vorrebbe entrare con la rossa e bisogna usare la gialla o viceversa.
Esatto, sì.
E il pilota ha autorità perché Verstappen o Hamilton in macchina sanno quello che sta succedendo e hanno l'autorità di dire: io ho bisogno di questo, perché so già che se mi montate questo, mi fate questa variazione dell'ala davanti, riesco a migliorare di un decimo giro. Domenica abbiamo visto cosa è successo a Leclerc. Leclerc chiede una gomma, arriva in box, gliene montano un'altra. Quindi non è questione di non avere autorità, vuol dire non avere voce in capitolo. La Ferrari parte con una strategia blindata e quella vuole mantenere, qualsiasi cosa succeda. Quindi serve un pilota che prenda credibilità nella squadra e nel muretto e guidi la squadra al miglioramento. Oggi Ferrari si fida della strategia matematica che hanno fatto insieme alla Pirelli in funzione dei loro problemi il sabato pomeriggio dopo le qualifiche. La domenica piove, scende la temperatura, succede qualsiasi cosa, la strategia è quella del sabato.
Sì. C'è poco da fare, è un'ottima chiave di lettura questa che hai dato. Prima di dare la parola a Gabriele e poi a Chiara, volevo leggerti questo commento. Ciao Fabiano, ciao a tutti, Franco Giuliani, presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandria, quindi tuo concittadino.
Grande amico, grandissimo amico.
Allora, perché Leclerc chiedeva le rosse e gli hanno messo le bianche? Diciamo che in parte hai anche risposto a questa domanda, possiamo dire.
Appunto, è il fatto che la Ferrari parte con una strategia e non ha l'elasticità per poterla cambiare. Diciamo che è brutto da dire, ma poi corrisponde in realtà, perché se noi vediamo una scena del genere all'interno di un box, il pilota che ti dice io ho bisogno della rossa e mi montano la bianca, vuol dire che il pilota non è minimamente ascoltato. Può avere anche ragione il team, ma se il pilota mi dice voglio la rossa, ci sarà un motivo. Lui sta guidando, ha la sensazione della macchina, sa che cosa sta succedendo. Non è un pilota che è arrivato ieri, è un pilota che sono 6 anni che è in Formula 1, ha vinto in Formula 1. Non gli vuoi dare completamente ragione? Monti la gialla. Trovi un compromesso.
Di mezzo, certo.
Ecco, in questo caso no. Cioè, si era deciso il sabato di andare via con la bianca, si è montata la bianca. Il pilota può dire qualsiasi cosa, ma niente, il sabato, il giorno prima, con altre temperature, altre condizioni di pista, la bianca era la gomma da montare e la bianca è stata montata. Quindi, secondo me il muretto ha dei problemi e non è elastico.
Esatto, l'abbiamo visto anche come dice Franco Giuliani dal GP di Monaco. E tra l'altro, per chiudere questo tema su Ferrari, sulla guida dei piloti, come diceva Niki Lauda, le auto di Formula 1 si guidano col sedere, per così dire. Gabriele, a te la parola.
Sì, avevo una piccola domandina riguardo sempre gli aggiornamenti, perché si era parlato anche di una nuova sospensione che doveva arrivare sulla Ferrari, ma che a causa budget cap non è stata introdotta. A mio modo di vedere, la Ferrari è un po' carente anche dal punto di vista meccanico-sospensivo, e volevo sapere se tu la pensi così o se hai altre cose da aggiungere a riguardo.
Allora, la mia personale sensazione è che parte del degrado gomme sia dovuto alle sospensioni. Perché comunque la sospensione, diciamo, è il filtro che è tra il pneumatico, l'unico punto di contatto tra la monoposto e il suolo, e la cassa veicolo. Quindi la sospensione è determinante per generare grip, ridurre il pattinamento e quindi il consumo, e soprattutto per al posteriore aumentare la motricità. Penso che Ferrari abbia deciso di procedere a step, ovvero sia, adesso arriva la nuova aerodinamica, vediamo come risponde la macchina con un concetto aerodinamico completamente diverso, cioè quindi io non prenderò più carico, prenderò meno carico dall'alettone, lo trasferisco al sottovettore, avrò più effetto suolo, quindi certamente io dovrò cambiare le altezze da terra della macchina. Se voi vedete le foto, prendete le foto di 3 Gran Premi fa e della Mercedes della Spagna, noterete che la macchina viaggia più alta, ma visibilmente più alta, 3-4 centimetri più alta. Perché? Perché è cambiato il concetto aerodinamico e quindi ci si può permettere di far lavorare la macchina più alta, perché ho una schermatura, un downwash maggiore per effetti della pancia, che mi evita di dover viaggiare vicino al suolo, innescare il porpoising e quindi creare poi tutta quella catena di problemi. La Ferrari probabilmente l'aveva già nel cassetto pronta, definita la nuova sospensione, però giustamente quando c'è un ribaltamento tecnico aerodinamico così importante, prima di buttare una nuova sospensione e non capire se c'è stato un miglioramento, quanto io posso allocare all'aerodinamica e quanto posso allocare alla sospensione, perché poi diventa una confusione, probabilmente la Ferrari ha deciso di procedere giustamente a step. Quindi facciamo entrare la nuova aerodinamica, prove comparative con i Gran Premi più o meno simili come layout pista a Montmeló. A quel punto, avendo stabilito una prima linea di aerodinamica in termini di carico, di efficienza, di resistenza all'avanzamento, faccio entrare la nuova sospensione per capire in maniera separata quanto mi ha dato la sospensione in termini di miglioramento e quanto ho avuto dall'aerodinamica. La mia personale sensazione è che la nuova sospensione noi la vedremo probabilmente tra agosto e settembre. Perché? Perché a Silverstone arrivano le nuove gomme con carcasse più rigide e quindi con una capacità di molleggio differente rispetto a prima. Certo. Allora, se io in Canada non porto la nuova sospensione, e non è una pista da sospensione il Canada, non posso portare la gara dopo a Silverstone perché mi cambiano le gomme, quindi andrei in confusione totale. Cioè avrei delle gomme più rigide che devo scoprire e capire come funzionano con la nuova sospensione posteriore. Allora mando in crisi il sistema telaio. Cioè l'acquisizione dei dati impazzisce.
Sì.
Quindi probabilmente la nuova sospensione, magari mi sbaglierò, la vedremo tra fine luglio, la prima gara di agosto o addirittura a settembre. Ma sarà importante montarla per il discorso che facevamo prima. Sperimentazione vettura 2024.
Giustamente, ormai si punta tutto lì. A te la parola, Chiara.
Sì, io volevo ricollegarmi un po' al discorso che si stava facendo prima sui piloti e questo loro vivere, questa Ferrari che promette tanto e che poi all'effettivo, una volta che scende in pista, è sempre un passo indietro rispetto alle promesse. Ecco, l'abbiamo detto prima, parlando appunto di questo team radio in cui Leclerc chiede le gomme rosse, gli vengono comunque montate le gomme bianche, quasi come ci fosse una mancanza di fiducia, no, all'interno da parte del team nei confronti di un pilota, ma forse mi viene da dire anche proprio è un team che è un po' in confusione e che non riesce bene a capire anche come ha detto Leclerc, poi alla fine del weekend. Ecco, secondo te come si ricostruisce questa fiducia che secondo me un po' viene a mancare adesso?
Allora, noi non sappiamo e non lo sapremo mai cosa è successo quando, dopo la bandiera a scacchi, i piloti si sono chiusi insieme a Vasseur e i loro ingegneri di pista, gli strateghi del muretto, dentro il camion della Ferrari, perché secondo me lì si forma poi una spaccatura enorme, ma non tra piloti e ingegneri di pista, si creano veramente due fazioni, no? Perché comunque c'è chi dà più fiducia ai piloti, visti i risultati tecnici della monoposto, e c'è viceversa chi protegge il prodotto Ferrari da SF23 perché l'ha progettato, perché lo sta evolvendo e quindi argomenterà il perché delle gomme bianche. Sta di fatto che il clima in Ferrari oggi è pesantissimo. Leclerc, come avete notato voi, ma è tranquillamente visibile anche dalle dichiarazioni e tutto, sta perdendo fiducia nella squadra, e il rischio vero è che stia drizzando le antenne per cercare un altro sedile, e questo è un problema per Ferrari in prospettiva, perché si ritorna al punto primo, bisogna avere un grande nome. Bisogna avere un grande nome, quindi se Leclerc va via e non arriva al grande nome, la squadra ha dei problemi. Io reputo che la mancanza di fiducia data ai piloti non sia assolutamente un meccanismo di rivalsa nei confronti dei piloti, okay, ma di difesa delle proprie posizioni. È come in una piccola azienda o una grande azienda dove per il bene dell'azienda stessa ci sono filosofie diverse. C'è chi crede che bisogna lavorare in una direzione, chi in un'altra. Quindi il problema è che in Ferrari ad oggi manca il volante. Manca una persona che sappia delegare e affidare fiducia al pilota piuttosto che all'ingegnere o agli strateghi. L'esempio noi l'abbiamo avuto proprio nella gara Baku, dove abbiamo visto in maniera evidentissima, ma era così già dalle precedenti gare, Leclerc che faceva il suo lavoro per conto suo per fare delle pole position. Lui è entrato in pista il venerdì montando gomme nuove per tirare a fare la pole, perché sapeva che quella pista era una pista dove la Ferrari sul giro secco avrebbe potuto fare la pole. Sainz ha lavorato per la gara. Allora, io dico, questa è una grandissima mancanza, soprattutto per un top team come dovrebbe essere la Ferrari.
Bene.
Io ho due piloti devono lavorare per un obiettivo comune. Quindi se il mio problema principale è il consumo delle gomme in gara, io non devo permettere che un pilota lavori per se stesso, per arricchire il suo palmarès, metterci due pole position in più, una la sabato e una la domenica, che poi in gara si sciolgono, perché Baku è una pista dove ho tre punti di sorpasso e infatti poi la macchina è scivolata indietro. Quindi io, Vasseur, devo essere la figura che dice no, il programma di lavoro è questo per tutti e due i piloti. Entriamo in pista il venerdì, dobbiamo fare l'assetto, bene, uno lavora sull'aerodinamica e uno sulle molle, sul telaio, no? Secondo turno facciamo simulazione gara, tutte e due le macchine, tu provi con le gialle e tu con le bianche. A quel punto io ho una squadra che lavora in maniera organizzata su un obiettivo comune, cioè mettere a posto il problema principale che è il deterioramento delle gomme in gara. A me non interessa fare la pole position e finire quinto, a me interessa partire quarto e scalare sul podio. Quindi se questo problema qua, di fatto la mancanza del volante in Ferrari, lo si vede in diversi momenti del Gran Premio. È anche vero che dopo Baku sembrava quasi che l'avessimo lanciata, è cambiato tutto, cioè in Ferrari si è iniziato a lavorare in maniera più coordinata. Leclerc già dal venerdì iniziava a lavorare per il passo gara col pieno carburante. Questo serve al team. Il problema è che non lo si deve scoprire alla quarta gara di campionato e rimettersi in pista in maniera diversa. Cioè, quindi il problema è che questi sistemi devono essere ben organizzati un mese prima che parta il mondiale di Formula 1. Quindi la risposta è proprio questa, cioè non è che manca credibilità nel pilota, è che in Ferrari bisogna dare il volante a qualcuno e quel qualcuno deve essere oggi Vasseur, che ha pieni poteri. Pieni poteri vuol dire fare delle scelte, magari anche sbagliate, ma che abbiano una loro logica sulla distanza.
Fabiano, io ti ringrazio per questa, chiudiamo il blocco Ferrari, per queste ottime delucidazioni che ci hai dato, sia in ambito aerodinamico e tecnico, che ripeto, come è successo per la prima volta che ti abbiamo invitato, sembra di vedere una puntata di Chrono GP dal vivo, ma anche per quanto sono stati i tuoi pareri riguardo Hamilton, riguardo anche la presenza che hanno adesso, anche la situazione che verte in Ferrari, sia dal lato team principal, la pressione mediatica di Vasseur, anche la situazione poco comoda su cui vertono i due piloti latini, Leclerc e Sainz. Saluto ovviamente tutte le persone che ci stanno ascoltando, Riccardo, Alessio, Franco, Michele, Luca e tanti altri, e darei la parola a Gabriele per parlare di Aston Martin, verde lievemente sbiadito. Perché, Gabriele?
Perché l'Aston Martin, che possiamo definire la scuderia rivelazione di questo 2023, è andata incontro, diciamo, al primo weekend un po' storto, un po' sbiadito, ecco. Un weekend, quello di Barcellona, che ha visto addirittura Lance Stroll più competitivo di Alonso in qualifica. Alonso, ricordiamo, ha fatto quel errore in uno dei tentativi di qualifica dove è andata a danneggiare il fondo. Ma anche in gara Stroll è stato sul pezzo, è arrivato sesto al traguardo e Alonso piano piano ha rimontato e gli è finito dietro settimo, e c'è stato anche un divertente siparietto con Alonso che si è messo a dire no tranquilli, resto dietro, sto cercando di allontanarmi dagli altri, non voglio dare fastidio a Lens. E quindi un Aston che su questa pista non è stata propriamente brillante, ma comunque si conferma terza forza di questo campionato di Formula 1 2023. Io volevo chiedere a Fabiano, dato che nelle settimane scorse c'è stato un annuncio molto importante, ovvero che dal 2026 l'Aston Martin sarà motorizzata Honda, volevo sapere quali potenzialità ci vede in questo passaggio, in questo nuovo ciclo, ecco.
Allora, innanzitutto Alonso è un contributo, è sotto gli occhi di tutti, straordinario, perché comunque è un sviluppatore velocissimo, un finalizzatore. Molti dei risultati che sono stati ottenuti di questi 5 podi, forse ben più della metà, sono grazie al suo passo gara personale. Quindi ha la capacità di estrarre veramente il massimo da una vettura che è partita molto bene. Questa volta Alonso si è gestito benissimo nella passata stagione, quando ha scelto di abbandonare l'Alpine per passare all'Aston Martin, perché ha voluto vedere i progetti di una vettura che aveva un concetto aerodinamico di per sé nuovo, cioè quindi riprende a grandi linee la Red Bull, ma è molto interessante questa pancia scavata che va ad accentuare molto di più il lavoro del fondo e del carico aerodinamico, migliorando le prestazioni nei circuiti lenti. Sono sorpreso anch'io che in Spagna non sia andata bene, avrei voluto vedere a Imola sull'asciutto l'Aston Martin, perché avrebbe probabilmente replicato le prestazioni di Monaco. L'Aston Martin è una macchina, non è una macchina da compromesso, è una macchina che ha puntato al carico aerodinamico, quindi è una macchina che nelle piste miste, tecniche, guidate, i cittadini, riesce a generare tanto carico, va molto forte, e quindi è certamente la macchina che piace ad Alonso, tutta da guidare, da sentire. Barcellona è una pista da curvoni veloci, da grande stabilità e bilanciamento del carico sui due assi per non avere sotto il sovrasterzo, non è propriamente la pista perfetta per la Aston Martin. Quindi si potrebbe motivare il mancato risultato dell'Aston Martin in questo modo, anche perché il ritardo di un minuto praticamente nei confronti di Verstappen da parte di Alonso è veramente molto molto importante, ecco. Quindi c'era veramente qualche cosa che non funzionava. Per quanto riguarda Honda, c'erano già stati dei segnali a inizio anno, con delle interviste di Frubatto, nel quale veniva Fellow, l'ingegnere e progettista di Aston Martin, nel quale in maniera neanche troppo velata si diceva che per la stagione 2023 Aston Martin aveva chiesto delle specifiche motore diverse rispetto a quelle della Mercedes. Quindi questo può anche essere letto come un primo elemento di distacco, ossia non sono contento di quello che voi fate, state lavorando per Mercedes, non vogliamo più essere il team di serie B con che si adatta a quello che ci arriva, anche se parliamo di Mercedes, quindi di un gran motore, potente, affidabile, tutto, ma vogliamo un motore sul quale costruire la nostra monoposto. Fino adesso noi abbiamo costruito la nostra monoposto in funzione delle specifiche del motore. Adesso abbiamo bisogno di un motore che si adatti nei radiatori, negli accessori, nelle flangi del cambio, a quella che è la nostra macchina. In parte Mercedes li ha soddisfatti, nell'alloggiamento dei radiatori, nel polmone di aspirazione, sopra e tutto. Però non è stato completato il lavoro come avrebbe voluto Aston Martin. Questo secondo me è stato il primo segnale che ha portato poi alle firme con Honda. Honda è un'opportunità enorme, perché i motori ha dimostrato con ritardo e tutto di saperli fare e farli anche molto bene. Si giocherà l'opportunità del cambio regolamenti, quindi un motore diverso come concetto, perché si perderà uno dei due motori elettrici, l'MGUH, e quindi cambieranno molto i rapporti tra il termico e l'elettrico, e l'elettrico che avrà una capacità anche di batteria che sarà doppia rispetto all'attuale. Il fatto di entrare nel 2026 è un enorme aiuto per Honda, perché adesso Honda è al di fuori di qualsiasi logica di budget cap, nel senso che può fare qualsiasi cosa perché non è un costruttore di Formula 1, può investire qualsiasi cifra perché non è assoggettata alle normative, alle restrizioni economiche imposte dalla FIA.
Questo è un bel vantaggio che avrà.
Avere un costruttore che è libero di fare 10 motori, metterli su 10 banchi e non avere le restrizioni di numero ore di banco prova è un enorme vantaggio, come Audi. Cioè, vuol dire che io adesso posso avere un'accelerazione in termini di sviluppo che è 5 o 10 volte superiore a quella di Ferrari, Renault e Mercedes, perché non ho limiti, sono completamente libero di poter fare quello che voglio. Quindi questo è sicuramente una mossa strategica di Lawrence Stroll che è stata straordinaria. Cioè, quindi scegliere un costruttore che ha già vinto in Formula 1 e metterlo nelle condizioni di spendere quello che vuole per costruire un motore fuori categorie per il 2026.
Ottimo, davvero è un'ottima, col senno di poi potremmo dire che sia Aston Martin sia Fernando Alonso ha fatto bene a scegliere il progetto Aston Martin, sia Aston Martin, il team di Formula 1, ha fatto bene un attimo ad allontanarsi da Mercedes. Fabiano, una Mercedes comunque, come ci dirà ora la nostra Chiara, che comunque col lavoro, dedizione e coraggio sta portando a casa, seppur un po' in ritardo, degli ingenti risultati.
Sì, possiamo dire che finalmente, ecco, Mercedes ha un po' ritrovato la strada del buon risultato, ecco, se fino, compreso l'anno passato ovviamente, se fino al Gran Premio dell'Azerbaigian abbiamo visto una Mercedes ancora in difficoltà con gli aggiornamenti che hanno portato a Monaco, dove ovviamente la pista non ha permesso di avere grandi risultati, perché vabbè, comunque essendo un tracciato cittadino il sorpasso non è semplice, la raccolta di dati comunque è un po' diversa rispetto a una pista come quella di Barcellona, che anche tra le altre cose è una di quelle usate molto spesso per fare i test a inizio stagione. Quindi ecco, diciamo che la prova del 9 può dirsi confermata per questa Mercedes, che ha ottenuto il secondo e il terzo posto con Hamilton e con Russell. Ecco, io volevo fare una domanda però uscendo un po' da quelle che sono le piste di Formula 1, perché recentemente questa Mercedes, che si è rinnovata in pista, ha anche annunciato di volersi ingrandire, di voler cambiare, quindi questo campus a Brackley dove loro hanno la sede si espanderà. Soprattutto per poter dare a chi lavora effettivamente per Mercedes un luogo migliore. Ecco, volevo chiedere, questo espandersi delle fabbriche, come abbiamo visto anche fare Aston Martin che ha cambiato sede, quanto può essere un vantaggio per quella che poi sarà la Formula 1 del futuro?
Ma certamente diventa un vivaio di nuovi ingegneri e nuove opportunità. Montezemolo aveva già iniziato questo percorso 15 anni fa, quindi un'azienda a misura d'uomo un'azienda con delle strumentazioni e risorse all'interno al reparto corse formidabile. Ripeto, Ferrari ha il reparto corse più invidiato al mondo, più completo al mondo, e quindi anche Mercedes oggi sta puntando proprio a questo aspetto, quindi a creare non un sistema squadra chiuso, ma una condizione che possa generare delle opportunità, nuove idee per poter far crescere il team. Ricordiamo che proprio Mercedes, quando è stato definito il regolamento del Power Unit, ha fatto fare tre progetti a tre entità completamente diverse. Una di queste era l'Università di Stoccarda, uno era l'HPP, quindi l'azienda che progetta e realizza i motori per Mercedes, e uno era proprio della ricerca e sviluppo di Mercedes. Hanno portato idee completamente diverse e Mercedes ha preso il meglio di questi tre progetti e ha creato un motore che è stato imbattibile dal 2014 al 2017. Quindi questo modello non è nuovo per Mercedes, lo vuole potenziare, lo vuole ampliare ed è determinante quindi creare la struttura per poter arrivare a questo, quindi una struttura aperta che non è più quella del costruttore inglese, quindi chiusa, dove non devono circolare e uscire le informazioni per mantenere i segreti tecnici e per far modo di sviluppare delle tecnologie proprie che, tenute nascoste, mi garantiscono il vantaggio per un anno. È cambiato il modello di lavoro, è cambiato il modello di business, è cambiato il sistema di fare Formula 1 e quindi è indispensabile Aston Martin, per prima, che ha ormai quasi terminato la sua nuova struttura straordinaria, e Mercedes nei prossimi anni, avere quindi una struttura più aperta per far circolare più idee. A me piace immaginarlo tipo un open space dove l'aerodinamico sa cosa sta facendo il telaista e il telaista sa quello che stanno facendo nel reparto motori. Allora così si crea un circuito di informazioni che permette di produrre innovazione. Innovazione che poi vale decimi su pista.
Che possono fruttare tantissimo. Fabiano, prima di chiudere, perché siamo quasi in addirittura d'arrivo, prima di passare ai top and flop, io volevo un attimo cambiare argomento, perché poi su Chrono GP spaziate anche sul WEC, e quest'anno non possiamo non parlare della 499P, che è un gioiello per quanto riguarda l'ingegneria nella classe regina del WEC, che tra l'altro proprio in questo weekend si andrà a disputare la 100ª edizione di Le Mans con la scuderia Ferrari, che torna ai vertici delle categorie del campionato Endurance per antonomasia, da cui mancava da ben 50 anni. Io volevo chiederti, parere tuo personalissimo, cosa dobbiamo aspettarci da questa 499P, anche in vista di quelle che sono state le modifiche al BOP, che vanno a inficiare molto sia la Ferrari, ma soprattutto la Toyota, che prende tanto tanto peso, 37 kg se non vado errato.
Allora, abbiamo avuto Dindo Capelli in studio la settimana scorsa, e questa settimana qui andrà in onda lo speciale mercoledì di Chrono GP 24 ore, proprio con Dindo Capelli in studio, le nostre virtualizzazioni di Porsche, Ferrari, Toyota,
che sono spettacolari,
e ci ha, Dindo ci ha raccontato un po' quello che sta succedendo oggi nel WEC. Beh, certamente è innegabile che la Ferrari ha completamente centrato il progetto, che ha capacità di velocità formidabili, ha già fatto delle pole, ha un passo molto interessante. Devono anche in questo caso lavorare sulla gomma, perché il deterioramento è importante. Stiamo parlando di macchine che pesano anche più di 1000 kg. Sì. Però questa 24 ore rispetto alle precedenti sarà molto diversa. Sono cambiati i regolamenti, ci sono nuove squadre, ma soprattutto cambia la piattaforma tecnica, i motori delle vetture. Quindi le aspettative sono proprio di una gara non tirata come abbiamo visto nelle precedenti edizioni, ma in una gara d'attesa, perché l'aspetto affidabilità sarà presente per Toyota come per Ferrari, come per Porsche, per tutti, perché ripeto, progetti nuovi vuol dire avere un'esperienza su gare di 6 ore, ma una 24 ore è una gara a sé, quindi sarà una gara d'attesa, una gara molto controllata per quanto riguarda la guida dei piloti, che difficilmente andranno a spingere per evitare di mettere in crisi le meccaniche. Quindi io quasi direi che potremmo vedere una gara più di strategia che di performance e prestazione vera.
E penso che sia anche molto giusto, vista la gara in sé, 24 ore F-Corse, comunque esperienza, seppur non nella stessa categoria, ma comunque tra Le Mans e la classe GT, GTE, e la 24 ore di Spa nel campionato del GT World Challenge Europe, comunque 24 ore ne hanno fatte, quindi chissà che quell'esperienza possa aiutare anche in visione in classe Hypercar, con un progetto molto ambizioso che porta, comunque puntano alla vittoria, perché se sono tornati è proprio per quel motivo. Fabiano, prima di lasciarci, io ti chiedo i top and flop, secondo te, di questo GP di Spagna di Formula 1, con le dovute motivazioni.
Ma allora, i top certamente Red Bull, perché continua a dare dimostrazioni di competitività, soprattutto su una pista unica. Se la macchina va forte a Barcellona, è la macchina che non ha problemi, è la macchina che vince il mondiale. Quindi andare forte in qualifica, sul passo gara, a Barcellona, certamente 10 lode bisogna darla alla macchina di Adrian Newey. Molto bravo Verstappen da 9, perché ha fatto una gara da solo, era un Verstappen da 10 quello di Monaco per il giro di qualifica.
Vero.
Tutto sommato io non vorrei bocciare questa Ferrari dando un voto negativo, perché ripeto, si è aperto un corso tecnico, quindi bisogna a questo punto entrare in una modalità che la Ferrari deve fare. È già partita questa conversione aerodinamica, una conversione aerodinamica che costa tempo, sperimentazione. L'eredità di Binotto è pesata anche quest'anno, quindi certamente il team ha dovuto fare i conti anche con questo aspetto. Si scontra con il budget cap, quindi una Ferrari che di problemi ne ha e tanti, ma va supportata da parte di tutti i tifosi, perché ripeto, in una condizione di difficoltà enorme interna e a livello mediatico, con aspettative che sono pazzesche, quindi una insufficienza non la darei, perché comunque Sainz la macchina in prima fila l'ha messa.
La mettiamo in un momento di cambiamento tecnico. La mettiamo
come?
La mettiamo comunque tra i top, nonostante
ma la mettiamo ultima tra i top.
Ultima tra i top.
Mi è piaciuta la gara di Stroll, perché comunque Stroll per la prima volta ha preso le redini della squadra, ha messo la macchina davanti, ha fatto una prima parte di gara importante con una vettura che di fatto non era al top delle prestazioni, come nelle precedenti 6 gare. Quindi vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro e ha iniziato bene il weekend a partire dal venerdì. Quindi io certamente ho voto alto a Stroll, considerando che lavorare con un compagno massacrante, finalizzatore come Alonso, è psicologicamente devastante. Tra i flop io metto Russell, perché non bisogna vedere la prestazione da dodicesimo a terzo, bisogna vedere, ritorniamo al punto primo, un Russell che non ha capito che cosa stava guidando. Hamilton a Monaco, pista anomala, che non dice niente, sul bagnato ha detto: la nuova macchina, la 14B, la 14 Evo, è una macchina sana, che risponde alle modifiche, sulla quale possiamo contare per un nuovo programma di sviluppo. A Monaco, sul bagnato, un 7 volte campione del mondo. Russell, ancora nelle prove libere del venerdì, si lamentava della macchina, che non andava bene, che non gira, che non risponde alle sue esigenze di guida, e poi le abbiamo riportate nel servizio Mercedes di CronoGP, lo stupore di essere arrivato terzo. Quindi vuol dire che ha guidato una macchina senza capire quello che stava guidando.
Ancora non la comprende.
Stiamo parlando dell'eccellenza, ma stiamo parlando di un pilota che è molto diverso dalle caratteristiche di Hamilton, di uno sviluppatore che guida ma capisce la macchina, capisce che cosa ha in mano e soprattutto come lo può portare più in alto, come può svilupparlo. Russell ha dimostrato in Spagna di essere un grande guidatore, punto.
Vero.
Un pilota completo è una cosa diversa e ce l'ha a fianco in squadra.
Verissimo. Io ti ringrazio, Fabiano. Prima di chiudere, Chiara, a te la parola con gli orari del GP di Canada. Colpa del fuso, orari particolari.
Eh beh, dai, sai che ogni tanto è giusto anche avere degli orari particolari. Allora, si torna in pista tra due settimane, weekend di pausa per lasciare spazio sia alla 24 ore di Le Mans che alla MotoGP che correrà in Italia. Quindi la Formula 1 ripartirà venerdì 16 giugno con la prima sessione di prove libere dalle 19.30 alle 20.30, mentre la seconda sessione di prove libere sarà dalle 23 a mezzanotte. Sabato 17 giugno, terza sessione di prove libere dalle 18.30 alle 19.30, le qualifiche invece partiranno alle ore 22, la gara invece domenica 18 giugno alle ore 20.
Sono orari particolari, noi comunque per dover di cronaca dobbiamo seguirli, stessa cosa ovviamente il nostro Fabiano Vandone, che ringrazio per essere stato nostro ospite. Abbiamo sforato di 7 minuti, però permettimelo, Fabiano, averti un gran piacere, soprattutto quella domanda sulla 499P in vista della 24 ore di Le Mans era quasi doverosa farla.
Grazie a tutti voi e soprattutto a tutti gli appassionati che ci stanno seguendo da casa, un grande saluto.
Assolutamente, grazie davvero a tutti quanti, grazie a Franco Giuliani, tutti i membri della Scuderia Ferrari Club di Alessandria, che saluto con davvero davvero tantissimo affetto, e tutte le persone che ci hanno seguito e ci leggono quotidianamente su rossomotori.it, ma non di meno non posso non ringraziare i miei compari di avventura, Chiara Zambelli e Gabriele Bassi.
Grazie a te, grazie a Fabiano, grazie a tutti.
Grazie mille, è stato un piacere come sempre.
Io ovviamente vi ricordo di seguirci su tutti i nostri profili social, sul nostro portale rossomotori.it, ovviamente di seguire tutte le spiegazioni, gli approfondimenti che Fabiano Vandone fa egregiamente su CronoGP, pagina Facebook e canale YouTube, e ovviamente ogni sabato mattina dalle 8 alle 9 su Radio Chuck per ascoltare Rosso Motori On Air, dove questa settimana ovviamente non potremo non parlare della 100ª edizione della 24 ore di Le Mans. Dal vostro simpatico e amichevole Raffaello Di Quartiere è tutto, un abbraccio, ciao ragazzi.